Siamo arrivati a Giudici 17 e questa è l'ultima parte del libro, quindi cambierà un pochettino il modo in cui l'autore esprime quello che vuole dirci, ma è molto bello anche l'epilogo che vedremo stasera. Volevo iniziare sempre con una storia che illustra il passo in un senso. Avete presente o avete mai assaggiato i grandi buffet in America? Ci sono dei buffet in Italia, ma ci sono i grandi buffet in America. C'è un buffet di ogni tipo. Se vuoi cibo messicano, c'è un grande buffet. Se vuoi cibo cinese, c'è un grande buffet. Frutti di mare, un grande buffet. Ovviamente costa, ma qualsiasi tipo di cibo, c'è un buffet proprio per quello. Magari per questo motivo gli americani sono un po' più grandi. Ma diciamo che svela un valore culturale che abbiamo come americani. Gli americani vogliono scelta. E il buffet dà scelta. Al buffet magari 100 tipi di pesce o 100 tipi di carne. Ma purtroppo in America portiamo questa mentalità buffet anche nella chiesa. Spesso nelle grandi città, dove ci sono tante chiese evangeliche, anche grandissime, 5.000 membri, 10.000 membri, una persona magari va a questa chiesa per la lode, perché è fantastica. Un'altra chiesa per la predicazione, perché è migliore. E un'altra chiesa per lo studio biblico in settimana. Il disegno di Dio della Chiesa è una Chiesa locale. Mettiamo radici e frequentiamo una Chiesa, giusto? Quindi la mentalità buffet non va bene nella Chiesa evangelica. Portiamo anche la mentalità buffet nella fede, che può diventare proprio una cosa malvagia. Nel senso che scelgo questa teologia che mi piace, scelgo questa dottrina che mi piace, ma lascio quello del peccato, lascio quello dell'inferno, scelgo quello che voglio. La mentalità buffet non funziona nella fede. Infatti, sette nascono così. Scelgono le dottrine che vogliono e lasciano gli altri. Sincretismo, che è un mescolare insieme dei fedi, succede purtroppo anche nella Chiesa evangelica, la Chiesa cristiana. Per esempio, tante chiese evangeliche adesso sono diventate liberali, non credono più nella Bibbia, o magari prendono piccoli pezzi, aggiungono un po' di giustizia sociale e boom, è proprio un club cristiano, ma non è una chiesa. Infatti, sincretismo arriva proprio a pratiche pagane. Ci sono diverse chiese, per esempio in Haiti, la Chiesa cattolica va spesso mescolato con il voodoo. Quindi il sincretismo porta la Chiesa cattolica a praticare anche un po' di voodoo nella Chiesa. Non ci sta. Quindi sincretismo arriva anche con questa mentalità buffet. E l'idea di buffet nella Chiesa, nella fede, è l'idea di una fede a modo mio. Scelgo io come pratico la mia fede, scelgo io i pezzi che voglio, ma è un'illusione. Un'illusione. Nessun uomo ha il diritto di definire la fede, giusto? Soltanto un Dio trascendente, al di là di noi, ha il diritto di definire che cos'è la vera fede. Poi è definito nella Bibbia. Ma diciamo, dai, non facciamo queste cose nella chiesa qua. Niente del genere. Ok. Ma magari facciamo le piccole cose per portare il buffet nella chiesa. C'è un detto, ci sono diversi detti, ma c'è un detto che sento in giro, avete sentito? Aiutati che Dio ti aiuta. Non è nella Bibbia. Non esiste nella Bibbia proprio. Infatti la mentalità del Nuovo Testamento è il contrario di quel detto. Perché la mentalità del Nuovo Patto, nel Nuovo Testamento, è che non possiamo far nulla senza di Cristo. Giusto? E quindi non è che mi butto e lui aggiungerà qualcosa. No, no. non sono capace di fare nulla senza di Cristo. Questa è la mentalità della Bibbia. Quindi aggiungiamo questo detto. Poi c'è scritto spesso, anche in libri cristiani, che Dio non ci dà più di quanto possiamo sostenere. Quello neanche non è nella Bibbia. La Bibbia, il passo, è 1 Corinzi 10, 13, che dice che non saremo tentati di più che possiamo sostenere. Ma Dio spesso ci dà, quotidianamente, più di ciò che possiamo sostenere, perché così ci inginocchiamo davanti a Dio a dire: non ce la faccio, Signore, ho bisogno di te in un modo disperato. Noi non cambiamo se non siamo schiacciati. Purtroppo è così. Quindi ci dà più che possiamo sostenere per farci venire a Lui, ad aggrapparci a Lui. Quindi vedremo in questo testo questo soggetto. Che rischio c'è nel costruire una fede a modo mio? C'è un grande rischio nel costruire una fede a modo mio. Il testo ovviamente, Giudice 17, vedremo il grande pericolo di una fede costruita a modo mio. Vedremo un esempio in Mica, in questo passo. Vedremo anche i risultati devastanti che possono verificarsi se costruisco una fede a modo mio. Ovviamente il contesto, per chi non c'era settimana scorsa, libro di Giudici, siamo qui da mesi ormai, siamo verso la fine, e abbiamo visto questo ciclo vizioso che si ripete 6 volte nel libro. Il popolo di Dio si ribelle, torna a Dio, poi si ribelle di nuovo, e succede almeno 6 volte nel libro. E finisce qua, quindi il resto del libro è un po' diverso. Non meglio, ma un po' diverso. Non vedremo più questi cicli che vanno avanti. E questi cicli che vediamo sottolineano il bisogno di un grande giudice perfetto, Gesù, giusto? Il filo conduttore che vediamo in tutto il libro è la salvezza di Dio. Abbiamo bisogno della salvezza di Dio. Ha provveduto Dio tramite questi giudici in un modo temporaneo, ma arriverà Cristo, che porterà ovviamente la salvezza completa. Dove siamo nel libro? Da Giudici 3 a Giudici 16 abbiamo visto tante storie, erano sempre di storie di nemici esterni che lottavano contro Israele, giusto? Adesso cambierà. Da 17 a 21 fino alla fine del libro ci saranno 2 storie che parlano proprio sempre della debolezza del popolo di Dio, ma il nemico è interno. È nel cuore. Non è più un nemico esterno come i Filistei che lottava contro il popolo. È un nemico dentro. Vedremo questa settimana e la prossima in 17 e 18 la storia di Mica. E vedremo che Israele abbandona Dio. E vedremo i risultati nella loro religiosità e spiritualità. Poi vedremo da 19 a 21, fino alla fine del libro, la storia di una levita. E vedremo gli effetti di questo abbandono del popolo di Dio. Vedremo nelle cose politiche, le cose sociali, come vanno male, perché hanno abbandonato il Signore. E questa parte del libro è l'epilogo, è la fine. Ma è strano, perché parla di eventi che sono successi prima di tutte le storie dei giudici da 3 a 16, o almeno erano contemporanee con le prime storie all'inizio del libro. Quindi quello che vedremo adesso è successo prima di tutte queste storie dei giudici. È triste perché ci fa vedere la confusione e depravazione del popolo anche prima di tutte queste storie tristi dei giudici. E mentre leggiamo il testo in capitolo 17, che è molto corto, è strano, normalmente il Signore mi dà il passo molto lungo e quello più corto per Gavino e viceversa questa volta. Sono 13 versetti, quindi cortissima rispetto agli altri. Ma sembrerà che l'autore, quando sta raccontando la storia, sembrerà che è indifferente. Come se dicesse una storia senza emozione. ma vedremo che dentro c'è un sarcasmo sottile, c'è una sfumatura di ironia in ogni frase. Vedremo che non è indifferente l'autore. Infatti lui spiegherà con questo sarcasmo un disprezzo anche per i protagonisti. Vedremo in modo molto sottile cosa pensa l'autore dei protagonisti. La prima parte del passo parla proprio di un'adorazione a Dio a modo mio, che probabilmente non andrà bene pensando di quello che abbiamo già visto. Leggiamo i primi due versetti che parlano di una famiglia modello. Chiedo a Daniele, riesci a vedere?
Mi sposto là dietro.
Ok, grazie. Primi due versetti.
C'era un uomo nella regione montuosa di Efraim che si chiamava Mica. Egli disse a sua madre: i 1100 sicli d'argento che ti hanno rubato e a proposito dei quali hai pronunziato una maledizione ed hai pronunziato in mia presenza, ecco, li ho io. Quel denaro l'avevo preso io. Sua madre disse: il Signore ti benedica, figlio mio.
Mica, il nome vuol dire chi è come Yahweh. Ma Mica non è mica bravo. Avete già visto, non è una famiglia modello. Lui derubò sua mamma. E non era una cifra piccola. Non sappiamo esattamente quanti erano 1100 cicli di argento, ma era una cifra tipo quello che un operaio guadagna in tutta la vita. Quindi sarebbe come rubare la pensione della mamma. È un po' pesante. E probabilmente ha fatto questa confessione: l'ho fatto io, mamma, perché lei aveva fatto una maledizione contro chi ha rubato l'argento. Quindi non era anche per buon motivo la confessione. E la mamma di Mica è una donna un po' strana. Il figlio ruba la pensione e cosa fa la mamma? Benedice il figlio. Non dice: ma chi sei tu a rubar... Non sentiamo nulla da questa donna per quanto riguarda quello che è successo. Il Signore ti benedica. Probabilmente era per andare contro la maledizione che aveva fatto su suo figlio. Andando avanti, nei primi 3-4 versetti, vedremo l'adorazione illegittima che loro, questo paio, fa. Vediamo da versetto 3 a 5.
Egli restituì a sua madre i 1100 sicli d'argento e sua madre disse: io consacro al Signore di mia mano questo argento a favore di mio figlio per farne un'immagine scolpita e un'immagine di metallo fuso, e ora te lo rendo. Quando egli ebbe restituito l'argento a sua madre, questa prese 200 sicli e le diede al fonditore, il quale ne fece un'immagine scolpita di metallo fuso che fu messa in casa di Mica. Così quest'uomo, Mica, ebbe una casa per idoli, fece un ephod e degli idoli domestici e consacrò uno dei suoi figli che teneva come sacerdote.
Quindi l'argento viene consacrato al Signore. Che brava la mamma, giusto? Consacrò tutto l'argento al Signore. Ed ha soltanto 200 cicli a fare questo idolo. Quindi dà soltanto una porzione, deruba a Dio. Non dà tutto a Dio, dà soltanto una porzione. Mica imparò il male a casa. Non era una cosa che è successo all'improvviso. Imparava da sua mamma. Possiamo chiederci: ma questa è ignoranza o arroganza riguardo la legge? Erano ignoranti per quanto riguarda la legge che parla degli idoli e tutto quanto, o erano proprio arroganti, erano proprio così per quanto riguarda la legge? Non sappiamo, probabilmente erano arroganti. Non è probabile che erano ignoranti della legge. La legge vieta le immagini scolpite. Non potevano fare questi idoli. La legge vieta di moltiplicare santuari, cioè case di culto. C'era il tabernacolo a Silo, molto vicino. Lui non doveva andare lontano per trovare il tabernacolo di Dio, ma lui voleva un tabernacolo a casa sua, a modo suo. Poi l'idea di consacrare un sacerdote, suo figlio, per essere il prete in questa casa con gli idoli. Quello era vietato, ok? Dio aveva un sistema con i leviti, giusto? Ok? Quindi loro adoravano proprio a modo loro, come volevano loro. E poi versetto 6 ci dà tanto per quanto riguarda lo stato del popolo di Dio. Abbiamo sentito questa frase tante volte. Leggiamo versetto 6.
In quel tempo non vi era re in Israele, ognuno faceva quello che gli pareva meglio.
Quindi il ruolo del re era di far rispettare la legge, giusto? Non c'è re al momento, questo è il periodo dei giudici, e mica agisce a modo suo, fa quello che vuole lui. C'è disobbedienza flagrante per quanto riguarda la legge di Dio. È senza conseguenze. Non c'è nessuno che dice no, tu devi seguire la legge di Dio. Non c'è re. Ovviamente c'è un re, è Dio, che è nei cieli, ma al momento non c'è un'autorità sulla terra come re Saulo o Davide. Ma vediamo una cosa interessante in Mica e sua mamma. C'è una sincerità, un tipo di passione per quanto riguarda l'adorazione, ma è una passione sviata. Ho sentito una definizione molto buona di peccato. Peccato è la passione nel canale sbagliato. La passione non è sbagliata, se è nel canale giusto, può essere portato alla gloria di Dio, ma se la passione è nel canale sbagliato, porta al peccato. Questo versetto, versetto 6, fa capire quanto Israele è lontano dal Signore, proprio nel cuore. E mi fa pensare del fatto che oggi, nel postmodernismo, è uguale. Pensando della moralità, l'idea è questo: definisco io le mie verità, giusto? Definisco io se voglio sposarmi con una pecora o un ragazzo, una donna, definisco io. È quello che dice il postmodernismo. Non c'è verità assoluta come c'è scritto nella Bibbia, secondo il postmodernismo. Nessuno può imporre la verità su di te, su di me. Nessuno ha questo diritto. Questa è la mentalità del mondo oggi, soprattutto parlando di moralità. Basta che sia sincero quello che crede questo, quello che crede quello. Se è sincero, Dio è felice. Non è così. Non è così. Sappiamo che Gesù è il re di ogni credente, giusto? È il re sopra la Chiesa, è il re sopra tutto. E sotto il nuovo patto in Cristo, noi seguiamo una persona. Non seguiamo più un elenco di cose da fare, una legge, seguiamo una persona. Ma nel seguire Cristo, seguiamo le regole, sotto Lui, sotto la Sua autorità. Non abbiamo più l'elenco, abbiamo una persona da seguire, Gesù Cristo. Quindi, adorazione a modo mio. Ma pensando in un modo un po' più personale per noi, com'è l'adorazione che piace a Dio veramente? Cosa dice la Bibbia nel Nuovo Testamento per noi, come la sua Chiesa, com'è l'adorazione che piace a Dio? C'è scritto in un versetto molto chiaro in Giovanni 4. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e in verità. Quindi, cosa vuol dire questo? Com'è l'adorazione in spirito? Che praticamente vuol dire che Dio vuole il nostro cuore nell'adorazione. C'è la tendenza per noi come credenti di avere un rapporto transazionale con Dio. Cioè, il nostro rapporto con Dio diventa una formula, giusto? Noi vogliamo qualcosa da Dio, quindi facciamo qualcosa per guadagnare la sua approvazione. È una formula. Faccio A per ricevere B. Ma un rapporto di amore non funziona così, giusto? Questa motivazione è egoistico, se è una formula, non è più un rapporto di amore. Questo è quello che succede con una prostituta, giusto? L'uomo paga e riceve un servizio. Questo non è amore. Un rapporto transazionale non ci sta, non va tra noi e Dio. Quindi, nello stesso modo, Dio non vuole un esercito di robot, tutti quelli che sono sincronizzati. Dio potrebbe costringerci ad ubbidire, potrebbe schiacciarci e dire tu devi, potrebbe adesso, oggi, è così potente. Lui ha tutto il diritto di obbligarci adesso, di ubbidire in ogni cosa, di stare addosso proprio adesso. Ma il suo amore lascia a noi la scelta di ubbidire o no. Amore lascia la scelta. E quando scegliamo di noi, scegliamo noi Lui, Lui riceve più gloria, giusto? Quando scegliamo di seguirlo perché vogliamo, c'è più gloria a Lui. E poi sappiamo nel nuovo patto che noi vogliamo seguirlo, noi vogliamo adorarlo, non è più un dovere, giusto? Il desiderio di adorare Dio c'è già per il credente, è stato messo nello Spirito Santo dentro di noi. Non è una cosa che cerco di radunare, c'è già questo desiderio di adorare il Signore. Ma hai notato che viene spontaneamente nella vita quotidiana? Quando vedo qualcosa, magari una cosa meravigliosa nella natura, viene la lode spontaneamente. Non riesco a trattenerlo, esce fuori, magari con una parola, nella preghiera, magari una canzone. La voglia di lodare il Signore arriva senza pensarci, perché è lo Spirito Santo che fa uscire fuori questa lode. Sappiamo che un ruolo principale dello Spirito Santo è di indirizzarci a Gesù Cristo, di portarci a lodare Gesù Cristo, giusto? Quindi sappiamo che lo Spirito Santo sta sempre cercando in ognuno di noi di farci lodare Gesù, qualsiasi modo che possiamo. E un'immagine che magari ci aiuta l'idea che vogliamo lodare il Signore, non è più un dovere. Se torno a casa con dei fiori per mia moglie e lei è felice, sorride, grazie, ma dico, di niente, era mio dovere come marito, una sberla contro la... No, potrebbe essere, non è giusto, lo faccio perché voglio, perché amo mia moglie, non è un dovere. C'è già un desiderio di fare qualcosa di buono per lui, per lei. E vorrei suggerire che se ci troviamo al culto o nella vita quotidiana e stiamo lodando il Signore, ma sembra un dovere, diventa pesante, dovremmo fermarci. Non dovremmo forzarci di lodare. Se siamo qua cantando, Gavino ci ha detto, spesso cantiamo le bugie, perché magari non è nel cuore di lodare in quell'attimo, dovremmo fermarci, dovremmo abbassare la testa e pregare, parlare con il Signore. Che cosa c'è che non va tra di noi, Signore? Magari c'è un peccato da confessare, non so. Se manca la voglia di lodare il Signore, fermati. Non andare avanti forzandoti di lodare. Chiedi a Lui quello che c'è che non va. Perché Lui vuole riportare quella voglia, quel desiderio naturale tramite lo Spirito per aiutarci a lodarlo. Quindi adorazione in spirito. Lui vuole il nostro cuore. Ma adorazione in verità, cosa vuol dire? Lui vuole anche la nostra mente, anche la nostra testa, non soltanto il cuore. C'è il grande rischio di adorare il Dio sbagliato. E mi spiego. C'è tanta importanza in ciò che crediamo di Dio. Giusto? Che crediamo in Dio, crediamo in Cristo. Ma cosa crediamo su Dio, su Cristo, dalla Bibbia? La Bibbia è l'autore finale per quanto riguarda il Signore, per quanto riguarda Gesù. Quindi, quando parliamo degli attributi di Dio, anche quelli che sono più pesanti per noi, la sua giustizia e così via, non possiamo avere il buffet parlando degli attributi di Dio. Non posso scegliere quello che mi piace e lasciare quello che non mi piace, che è pesante, più difficile. No, Dio non è un buffet, non scelgo quello che voglio, lascio... No, Dio è com'è, giusto? E adorare Dio com'è è molto importante, non come vogliamo noi, ma come Lui è. Accettiamo chi Dio dice di essere nella Bibbia al 100%. Cerchiamo di conoscerlo di più tramite la parola, ma dobbiamo accettare chi è Lui, come si descrive nella sua parola. E vorrei suggerire che, per esempio, le sette, penso dei Testimoni di Geova, i Mormoni, che vedono Gesù soltanto come una creazione. Per loro Gesù non è Dio. Vorrei suggerire che loro adorino un altro Dio. Non è il Dio della Bibbia. Perché il Dio della Bibbia ha un figlio. E suo figlio è Dio anche, la seconda persona della Trinità. Quindi se loro dicono che Gesù non è Dio, loro stanno adorando un altro Dio. Non è il Dio della Bibbia. La stessa cosa, per esempio, con i musulmani. Loro dicono che Gesù non è Dio. Loro stanno lodando un altro Dio. Non è il Dio della Bibbia. Ok? Dio dovrebbe essere glorificato per tutto ciò che è. Lui si autorivela nella Bibbia molto chiaramente. Non è svelato. È chiaro chi è Dio nella sua parola. Non sappiamo tutto di Dio, ma sappiamo dalla Bibbia abbastanza per conoscerlo in modo personale, per adorarlo. Passeremo tutta l'eternità a scoprire chi è, fino in fondo. Sappiamo abbastanza adesso dalla parola, ma sapremo molto di più andando avanti per tutta l'eternità. Non toccheremo mai il fondo per quanto riguarda chi è Dio, è così profondo Lui. Ma che bello che si è rivelato abbastanza per farci avere un rapporto intimo con Lui. Ok? Quindi l'ignoranza della Bibbia ci costa in diversi modi. Deruba Dio della gloria dovuta. Lui merita la nostra lode e adorazione. E siamo ignoranti di chi è Lui, come possiamo lodarlo, adorarlo nel modo giusto? Poi l'ignoranza della Bibbia deruba noi della gioia nel conoscere Dio meglio, giusto? Se non conosciamo chi è Lui, perdiamo questa gioia di conoscere il Signore fino in fondo. E notate bene che servono spirito e verità nell'adorazione, non soltanto uno o l'altro, spirito e verità. Se c'è spirito senza verità, avremo emozioni sfrenate, ma senza radici, senza base. E se c'è verità senza spirito, avremo ortodossia fredda, senza amore, senza grazia. Quindi servono spirito e verità insieme. Lui vuole il cuore e anche la testa, anche la mente. Quindi la prima parte del passo parlava di questa adorazione a modo loro. Adesso gli ultimi versetti parlano di un sacerdozio a modo loro. Parla di questo Levita. Leggiamo da 7 a 9 che parla di un Levita un po' sviato.
Vi era un giovane di Betlemme di Giuda, della famiglia di Giuda, il quale era un Levita e abitava in questo luogo. Quest'uomo partì dalla città di Betlemme di Giuda per cercare un luogo adatto dove stabilirsi. E cammin facendo, giunse nella regione montuosa di Efraim, alla casa di Mica. Mica gli chiese: da dove vieni? Quello gli rispose: sono un levita di Betlemme di Giuda e vado a stabilirmi dove troverò un luogo adatto.
Un po' di contesto per quanto riguarda i leviti. Loro erano senza territorio. Era un tribù senza un territorio definito. Quindi le altre tribù avevano un territorio specifico. Ma loro avevano 48 città nei territori degli altri tribù. E Betlemme come città non era una città dei Leviti. Quindi questo Levita vive dove vuole lui, non dove vuole il Signore. Sta vivendo in una città che non è specificata per i Leviti. E lui adesso cerca un luogo adatto, che tradotto magari potrebbe essere un luogo conveniente, dove può guadagnare, dove può approfittarsi di una situazione. Non sembra di avere nessuna chiamata di Dio, nessun senso di responsabilità per quanto riguarda che lui è un levita e dovrebbe aiutare nel tabernacolo di Dio. Io magari potrei immaginarlo proprio come un hippie che fuma tanti spinelli. Veramente ha questa mentalità, ma pazienza, è questa mentalità con tutta la vita. E poi con un levita sviato arriva un'offerta di lavoro sviata nei prossimi versetti.
Mica gli disse: rimani con me e sii per me padre e sacerdote, ti darò 10 sicli d'argento all'anno, un vestito completo e il vitto. Il levita entrò, egli acconsentì a stare con quell'uomo che trattò il giovane come uno dei suoi figli. Mica consacrò con levita. Il giovane disse al sacerdote e si stabilì in casa sua. Mica disse: ora so che il Signore mi farà del bene, perché ho questo levita come mio sacerdote.
Quindi anche l'offerta stessa è sviata. Mica dice: sì per me padre. Questo padre è un titolo di onore, soprattutto in una casa ebraica. Ma è un po' ironico, perché questo è un ragazzo. Probabilmente anche sotto l'età dei 30 anni, in cui potrebbe essere un prete, un sacerdote nel tabernacolo. Poi Mica lo trattò come figlio. Chiede a lui di essere suo padre, ma lo trattò come figlio. I ruoli sono un po' capovolti, diciamo. C'è qualcosa che non quadra. Poi dice: sì per me sacerdote, cioè rappresentante davanti a Dio. Mica costruì idoli, un tempio suo a casa sua, ma è ancora insicuro nella sua spiritualità. Quindi Mica voleva una fede a modo suo. Ma lui sa che c'è già un sistema di lode stabilito da Dio, ma lui non vuole seguire quello. Vuole farlo a modo suo, vuole adorare il Signore a modo suo. E questo levita accetta subito la proposta. Un vero levita dovrebbe denunciare tutte le abominazioni in questa casa. La casa è piena di idoli. E levita dice: sì, voglio essere sacerdote di questa casa di idoli. Diciamo che versetto 13 ci dice tutto. Mica disse: ora so che il Signore mi farà del bene, perché ho questa levita come mio sacerdote. Il levita è diventato una portafortuna per Mica. Mica dice: ora sono un adoratore legittimo, perché ho un sacerdote legittimo a casa mia. C'è un levita che abita, che è mio sacerdote. Questo levita mi rende ortodosso. Intanto, Dio sarà felice con me di sicuro, perché c'è questo levita che lavora per me. In realtà, Mica cercava di manipolare il Signore tramite questo levita. È una pratica pagana fino in fondo. Se ho questo levita, Dio è costretto di benedirmi. Il levita era una portafortuna personale e basta. Vorrei concludere pensando dei risultati devastanti di un fede a modo mio. Se noi nella vita d'oggi, nella Chiesa, viviamo una fede a modo mio, può essere veramente devastante. Se il mio credo, il credo di base, non è biblico, se non sono un credente e il mio credo di base non è biblico, voglio darvi due esempi pratici. i risultati possono essere veramente gravi. Per esempio, i testimoni di Geova, i mormoni, dicono che Gesù non è Dio stesso. Quel Gesù che non è Dio stesso non ha il potere di salvare, giusto? Solo Gesù che è Dio, Dio stesso, ha il potere di salvare. Quindi se ripongo la mia fiducia in un Gesù che non è Dio, non sono salvato. Questo è il destino per ogni membro di ogni setta che crede in un Gesù che non è Dio. Quello è grave. Magari passo tutta la vita a servire un Dio che non può salvare. Se Gesù non è Dio, non può salvare. Un altro esempio pratico. Ci sono gruppi detti cristiani che dicono che la salvezza è tramite fede in Cristo più le tue opere buone. La Bibbia dice che è fede soltanto in Cristo che salva, in quello che Cristo ha fatto, il suo lavoro per noi. Se aggiungo qualsiasi cosa a quello che Gesù ha fatto, non è più un Gesù che salva. Sto dipendendo su di me e Gesù per la salvezza. E non ci basta. Basta soltanto Gesù e il suo sangue. Quindi, tanti gruppi dicono, fede in Cristo più le tue opere sono uguali alla salvezza. Non è così. È una salvezza invana, perché non salva. Solo Gesù da solo può salvarci. Quindi, se il mio credo di base non è biblico, se credo a modo mio, potrei finire nell'inferno. L'unico credo che funziona è quello vero della Bibbia. Mentre se siamo già credenti e sviamo un po' dopo, e succede, cosa succede? Ovviamente non possiamo perdere la nostra salvezza. La Bibbia è chiarissima, il Nuovo Testamento non si può perdere la salvezza. Ma cosa succede se sviamo dopo? Derubiamo gloria da Dio. La nostra vita dovrebbe portare gloria a Dio. E se sviamo dopo, Lui perde la gloria dovuta. E noi perdiamo gioia e intimità con Lui. Quando seguiamo Lui per chi è, non a modo nostro, ma come Lui dice di essere, c'è una gioia e un'intimità da non mancare, incredibile. E l'abbiamo sperimentato. Poi l'ultima cosa, perdiamo i premi che Lui aveva per noi in cielo. Se viviamo una vita sviata dalla sua verità, perdiamo i premi che aveva per noi. Poi magari una cosa anche più pesante, ci sono risultati collaterali. Se noi sviamo, tante persone magari vengono dietro di noi e vengono sviati anche loro. Quindi è da pensarci.